Vi siete mai sentiti ingannati nella vita? Avete mai avuto la sensazione che qualcosa è falsa, non autentica? Per esempio, ascoltando una notizia al giornale o su un sito web, o vedere qualche prodotto reclamato, o vedere una foto. Avete mai chiesto a voi stessi, ma questo è vero o montato con Photoshop? L'hanno fatto con il computer. Avete mai incontrato una persona che quando la incontri nel tuo cuore dice, ma questo è falso, ma questa è falsa, un ipocrito, ipocrita. Sai, noi abbiamo queste intuizioni nella vita, li troviamo noi stessi, grazie a Dio, che siamo creati così, con questo grande dono di intuizione. E abbiamo questa intuizione per l'autentico, un profondo desiderio per quello che non cerchiamo, quello che è autentico. Siamo creati con un'apertura, una sensibilità per quello che è bello, quello che è vero, quello che genera vita, perché questo è Dio. Sapete, San Francesco, una delle preghiere più belle che lui ha scritto, dice così a Dio: tu sei il Signore Dio vivo, vero, tu sei bellezza, cioè tu sei autentico, Dio. Io sono quel che sono, questa è l'autenticità, carissimi. Ma sfortunatamente noi viviamo in un mondo, in una cultura che Giovanni Paolo II l'aveva definita come cultura di morte. Papa Francesco usa altri termini, per esempio la cultura dello scarto, la cultura dello spreco, ma possiamo aggiungere anche la cultura della falsità. Parliamo tanto del fake news, non so come si dice in italiano, forse usate la stessa espressione in inglese. Papa Francesco, in questa esortazione che stiamo contemplando in questa scuola di preghiera, ci mette in guardia che anche alla santità possiamo mettere qualcosa di falso e non siamo santi autentici, carissimi. Cioè significa che la Chiesa, che dovrebbe essere il luogo dell'autenticità, che la vita cristiana, che deve essere una vita autentica, può essere anche la Chiesa un luogo di falsità, un luogo dove non siamo più autentici. Ci mette in guardia a questo Papa Francesco. Infatti, se nel primo capitolo lui ci chiama, ci ricorda la chiamata alla santità, nel secondo capitolo ci mette in guardia che questa santità deve essere una santità autentica e non, usando la sua terminologia, falsificata. Ma prima di vedere esattamente cos'è la santità autentica e quella falsa, vi chiedo una domanda. Voi avete un'immagine della santità? Io voglio condividere un'immagine con voi della santità, e poi non esaurisce tutto, ha i suoi limiti. Per me la santità è un trapianto di cuore. Sicuramente avete sentito di questo intervento chirurgico, un trapianto di cuore. E quando lo prendo da una frase che Dio ha detto tramite il profeta Ezechiele 36:26, quando Dio dice: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi un spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Qui Dio era il primo chirurgico che ha fatto questo trapianto di cuore, prima della scienza, nella nostra epoca, nei nostri tempi. Sapete che nel mondo medico non tutti possono beneficiare di questo intervento, non tutti sono adattati per un trapianto di cuore. Per esempio, se hai un'età avanzata, non te la fanno. Se hai una condizione che non è compatibile con il nuovo cuore, non te la fanno. Se hai un'infezione attiva, non te la fanno. Se hai una storia di cancro, di tumore, non te la fanno. Se non sei disponibile a cambiare stile di vita dopo il trapianto, non te la fanno neanche. Ma la buona notizia è questa, che nel regno di Dio non è come nel regno dei medici. Tutti siamo qualificati, carissimi miei, a questo trapianto di cuore. Perché la santità, questo trapianto di cuore, è un dono gratuito di Dio, prima di essere un dovere o un impegno nostro. Sapete, quando Dio ci chiama alla santità, come ogni altra chiamata, Dio non ci informa che Lui ci vuole santi. La sua chiamata non è una chiamata informativa. Tecnicamente diciamo una chiamata performativa. Cioè, Lui fa in noi quello che Lui chiede di noi. È bello questo. Questa è una buona notizia per noi. Significa, se il Signore ci chiama ad essere santi, Lui vuole santificarci. Lui vuole farlo a noi. Io tolgo il vostro cuore di pietra e io vi darò un nuovo cuore. In che cosa consiste questo trapianto di cuore nel regno di Dio, fratelli e sorelle? Nel senso biblico, che cos'è il cuore? Per vedere esattamente cosa Dio vuole cambiare in noi. Il cuore, nella Bibbia, è il luogo più profondo che esiste in noi. Nella Bibbia il cuore è il luogo dove noi facciamo le nostre decisioni. Decido per Dio o contro Dio. Il cuore è il luogo dove io scelgo la vita o la morte. Il cuore, nella Sacra Scrittura, è il luogo dove io incontro Dio, ma non soltanto Dio, dove io incontro l'altro, il fratello. Infatti il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice: il desiderio di Dio è inscritto nel cuore dell'uomo, perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio. Ma nello stesso tempo il nostro cuore desidera di essere amato e desidera di amare. Giovanni Paolo II, nella Redemptor Hominis, scrive questo, molto bello. L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore e se non incontra con l'amore, se non lo sperimenta e se non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. Questo è il nostro cuore. Il cuore che è amato, il cuore che ama, il cuore che incontra Dio, il cuore che sceglie la vita, il cuore che sceglie Dio. Il cuore di pietra è chiuso tutto questo. Il nuovo cuore che Dio vuole darci, questo trapianto di cuore, è aperto a questo. Ma perché abbiamo bisogno di un cuore nuovo? C'è questa profondità nuova, nuovo essere. Ce lo dice Gesù nel Vangelo di Marco. Ascoltate come Gesù descrive il nostro cuore. Dal di dentro, infatti, c'è dal cuore degli uomini escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Cioè Gesù ci dice, in poche parole, che il nostro cuore è ferito. È ferito col peccato. Il nostro cuore, carissimi miei, è profondamente ferito. È per questo che abbiamo bisogno di questo trapianto di cuore. La santità significa non vivere più con il nostro cuore, ma il cuore che Dio ci dà. Questi sono i santi. Vivono con un nuovo cuore, con una nuova interiorità, con un nuovo essere. Ma per fare questo trapianto chirurgico c'è bisogno del chirurgo. Sapete chi è? Io penso che è il Dio Padre. Una volta Gesù ha parlato del Padre come l'agricoltore. Io sono la vite vera, il Padre mio è l'agricoltore. Io dico, Gesù può dire, io sono il donatore del cuore e mio il Padre è il chirurgico. Allora, il donatore è Gesù. Sapete, uno può donare il suo cuore per un altro dopo la morte. Infatti noi riceviamo anche questo nuovo cuore da Cristo dopo la sua morte e resurrezione, carissimi miei. Lui è il donatore di cuore. Il cuore, chi è? Il cuore è lo Spirito Santo. Romano Guardini, un teologo del secolo scorso, molto profondo, lui nel suo libro famoso Il Signore di Lord descrive lo Spirito Santo come il cuore di Cristo. Sapete, tante volte noi nella Chiesa Cattolica abbiamo questa bella devozione al Sacro Cuore di Gesù, ma il Sacro Cuore di Gesù non è nient'altro che lo Spirito Santo. È per questo che per tanti anni non abbiamo parlato tanto dello Spirito Santo, ma invece abbiamo parlato del cuore di Cristo. Il cuore di Cristo è lo Spirito Santo. Allora, carissimi miei, ascoltate come, miei cari, non carissimi, ascoltate come San Paolo nella lettera a Romani descrive questo nuovo cuore. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E siccome Dio ci ha dato il suo proprio amore nella persona dello Spirito Santo, questo è il suo cuore. Tante volte noi facciamo riferimento alla grazia di Dio. La grazia di Dio non è altro che lo Spirito Santo che vive in noi. Il Catechismo chiama lo Spirito Santo i doni che ha tutti i doni. Perché nello Spirito abbiamo tutto, tutta la grazia. Ogni volta che noi crediamo e preghiamo il Signore che ci dà qualche grazia, ci dà sempre il suo Spirito. Carissimi miei, quando Gesù ci ha detto nel Vangelo di Giovanni: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, Teresa di Lisieux dice: ma perché Gesù dice che è il suo comandamento? È il suo comandamento perché è Lui che vuole vivere in noi tramite lo Spirito Santo. Perché dice che è nuovo? Perché prima era un comandamento, dovete fare così, è nuovo adesso perché Lui lo fa in noi. Con questo trapianto, il dono dello Spirito è il trapianto di cuore. Ma queste operazioni si fanno in ospedale anche, eh? E l'ospedale è la Chiesa. E nella Chiesa abbiamo bisogno anche di una sala operatoria dove si fa questo intervento. E questa è la nostra comunità concreta, la parrocchia, la fraternità, la tua famiglia. Abbiamo bisogno anche di strumenti per fare questo intervento, che sono la parola di Dio e i sacramenti, in modo particolare il sacramento del battesimo. Quando noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, questo nuovo cuore, la fonte di ogni santità. Se ricordate bene, voi che siete genitori, e forse noi che abbiamo tutti partecipato a qualche battesimo, la prima domanda che il sacerdote chiede al genitore è questa: che nome volete dare al vostro bambino? Haydn. Che chiedete per Haydn dalla Chiesa? Il battesimo. Ugualmente i nostri genitori potevano dire: chiediamo la santità. Perché proprio è nel battesimo che lì noi abbiamo ricevuto questo cuore nuovo, carissimi miei. Lo Spirito di Dio. La santità comincia da lì. È un dono gratuito che il Signore ci fa, è la sua presenza che vive e abita in noi. Non è quello che noi facciamo, ma quello che Lui fa in noi. E di questo dobbiamo essere più che convinti. Altrimenti non siamo cristiani, carissimi miei. Tutti possono vivere una vita buona, sia i musulmani, gli atei, i buddisti, tutti, i New Agers, tutti. Il cristiano, il santo, colui che lascia Dio che vive in lui, carissimi miei. Ma, come vi ho detto, dopo un trapianto di cuore, uno deve cambiare stile di vita. Altrimenti non coglie il dono del nuovo cuore e rischia anche di morire, anche se ha un cuore nuovo. E anche nella vita cristiana, nel cammino di santità, quello che diventa una grazia per noi, dobbiamo cambiare poi, frutto di questa stessa grazia, cambiare stile di vita per cogliere questo dono, questo nuovo cuore. San Francesco, questo nuovo stile di vita, lui gli piaceva citare la prima lettera di Pietro, quando dice: a questo infatti siete stati chiamati, lasciandovi un esempio perché ne seguite le orme, cioè imitare Gesù Cristo. La santità comincia come un dono gratuito della presenza di Dio in noi, ma noi dobbiamo collaborare con questo, in imitare Gesù, che diventa veramente il nostro esempio di vita santa. Allora, carissimi miei, se questa è la santità autentica, c'è vivere con un nuovo cuore, con l'amore di Dio per noi sulle orme di Gesù, lasciare il Signore che viva in noi. Qual è la santità falsa, secondo Papa Francesco, di cui ci mette in guardia? Lui ci mette in guardia su due nemici sottili, li chiama, di questa santità autentica. Il primo nemico, la prima falsità, lui la chiama l'gnosticismo. Gnosticismo era un'eresia del secondo secolo, carissimi miei, un movimento eretico che insegnava che la salvezza, possiamo dire in questo contesto anche la santità, è misurata con la conoscenza. Cioè, essere santo non significa quanto tu ami con lo stesso amore di Dio, ma essere santo significa la tua capacità di comprendere la dottrina della Chiesa, la dottrina della Bibbia, gli insegnamenti della Chiesa, la capacità di comprendere. C'è l'ognostico che cosa fa? Riduce la santità all'intelletto, a qui, non a qui. Si ferma qui l'ognostico. L'ognostico, questa santità falsa, pensa molto, ma il suo cuore, e cito Papa Francesco, non si muove e non si commuove. Carissimi miei, noi possiamo, saprete, anche nella Chiesa, anche nella nostra famiglia, nel nostro cammino, nelle nostre comunità, perché lui sa molto quanto bravo, quanto è brava. Papa Francesco dice, non lì c'è la santità, ma sta nel cuore. Qual è lo sbaglio dell'ognostico, carissimi miei, miei cari? L'ognostico crede che con l'intelligenza umana noi possiamo capire tutto nella vita. Possiamo capire Dio, possiamo capire la nostra esistenza, perché ho studiato, allora io posso capire gli altri, perché ho studiato, io posso tutto. Questo è lo sbaglio dell'ognostico. L'ognostico, perché sa, pensa di avere sempre una risposta per tutto. Non sa che nella vita ci sono delle situazioni che sono grigie, non tutto bianco o nero. Ci sono delle circostanze che la vita ti interpella in un nuovo modo. Non puoi dare sempre le stesse risposte, ma devi approfondire quello che già sai, quello che credi. L'ognostico cerca di addomesticare Dio. Dio non può fare quello che io non capisco. Lo domestica, come facciamo con gli animali. Se come Dio, non so, un cane randagio, io lo domestico, così, questo è il mio cane, sono molto contento col mio cane, mi obbedisce, fa lui quello che io vuole. Quando noi cerchiamo di addomesticare anche il mistero di Dio, diventiamo noi Dio, con la nostra intelligenza. Non siamo più santi, non riflettiamo Lui, non amiamo come Lui ama. Ascoltate due belle frasi, paragrafi di Papa Francesco a questo livello. Dio ci supera infinitamente. È sempre una sorpresa e non siamo noi a determinare in quale circostanza storica trovarlo, dal momento che non dipendono da noi il tempo, il luogo e la modalità di incontrarlo. L'ognostico dice, no, devi incontrare Dio soltanto qui nella Chiesa, devi soltanto incontrare Dio qui. Il Papa ci dice, no, Dio trascende tutto questo. Tutti possono trovare Dio in qualsiasi luogo, perché Lui ci sta nella vita di tutti. Ma l'ognostico dice, no, io la penso così, è così che deve essere. Un altro paragrafo il Papa dice, che è molto bello, neppure si può pretendere di definire dove Dio non si trova, perché Egli è misteriosamente presente nella vita di ogni persona, nella vita di ciascuno, così che Egli desidera, e non possiamo negarlo con le nostre presunte certezze. Anche qualora l'esistenza di qualcuno sia stata un disastro, anche quando lo vediamo distrutto dai vizi o dalle dipendenze, Dio è presente nella sua vita. Se ci lasciamo guidare dallo Spirito, più dai nostri ragionamenti, possiamo e dobbiamo cercare il Signore in ogni vita umana. Quanto speranza ci dà questo, carissimi? Sapete anche forse nei vostri familiari che non vengono in chiesa, non significa che Dio non è presente nella loro vita. Una volta ho incontrato un giovane che si è convertito. Sapete dove si è convertito? In una messa satanica. Proprio lì. Quando calpestava l'Eucaristia, in quel momento gli è venuto questo pensiero: io sto facendo questo a lui e lui non si rivendica. Si è convertito in quel momento, nella messa nera. Ma chi crede che questo può succedere? Il gnostico dice: no, non è possibile. Ma per il santo vero, che è aperto all'azione dello Spirito Santo, non lo limita. Carissimi miei, e questa è la santità che il Papa ci chiede di vivere in questi giorni anche. Se siamo pieni di questo amore di Dio, quando noi vediamo gli altri come guardiamo il mondo, troviamo sempre le possibilità che Dio ha e non lo limitiamo ai nostri ragionamenti. Ma questo non significa, dall'altra parte, che noi dobbiamo buttare la nostra intelligenza, siccome questa non serve per niente. È un dono del Signore. E forse uno che era ben consapevole che la nostra intelligenza deve essere aperta anche alla grazia di Dio, San Francesco. Quando Francesco ha scritto a San Antonio questo: ho piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito di orazione e di devozione, enfatizzava proprio questo. Sì, imparate, insegnate, pensate, usate la vostra intelligenza, racchiuda nell'espressione studiate teologia, ma siete sempre aperti alla grazia dello Spirito. Lo gnostico non è aperto, soltanto quello che io penso. Poi c'è un altro modo come falsificare la santità, secondo Papa Francesco. Si chiama il pelagianismo, ma questo deriva da un uomo, un monaco inglese, Pelagio, vissuto nel IV-V secolo, che questo faceva un altro sbaglio. Se gli gnostici cambiano la grazia per l'intelletto, questi pelagiani mettono l'enfasi non sull'intelletto, ma sulla volontà, sul nostro sforzo. Io sono santo perché io faccio tutti gli sforzi per diventare un santo. Perché io, lo faccio io, non quello che Dio fa in me, ma quello che io faccio. Non è che io amo, questa è una tentazione molto sottile. Tanti dicono: ma l'importante è che noi amiamo questo che ci fa cristiani. No, non è che amiamo che ci fa cristiani, che amiamo con il cuore di Dio, che amiamo con la potenza dello Spirito, che amiamo con lo stesso amore di Gesù in noi, questo che ci fa cristiani. E per questo il Papa dice: questo è un nemico molto sottile nella nostra vita. Questa falsificazione della santità dei pelagiani, cioè quelli che fanno questa enfasi sul nostro sforzo, come si manifesta? Colui è santo colui che obbedisce sempre le leggi. Ogni legge che la Chiesa ha, ogni legge che c'è nella società, non significa che dobbiamo essere ribelli, ma la santità non sta nell'osservanza della legge, carissimi. I pelagiani, secondo Papa Francesco, gli piace esibire: ma vedete la Chiesa quanto ha conquistato persone, quanto ci sono numeri, quanto abbiamo noi convertite persone, il prestigio che abbiamo adesso nella società non abbiamo più, quante NGO la Chiesa ha, carissimi miei, sono tutte manifestazioni proprio che manifestano quello che facciamo noi. La Chiesa, la santità, non è un luogo dove si manifestano i nostri sforzi, ma quello che Dio fa in noi, carissimi miei. Papa Francesco dice che se noi mettiamo tutta l'attenzione sul nostro sforzo, ma non sulla grazia di Dio, quello che Lui fa in noi e fa negli altri, non saremo più condotti dallo Spirito Santo. Non amiamo più quell'amore di Dio. Non siamo più appassionati per evangelizzare, per parlare di Gesù, perché vediamo quello che gli altri fanno. Rifiutano Dio, non vogliono ascoltare, non voglio credere. Mentre il vero santo, carissimi miei, e soltanto i santi sono i veri evangelizzatori, sono sempre stati i santi ad evangelizzare la Chiesa, credono nell'azione di Dio negli altri. Allora rischiamo di evangelizzare, Non perché crediamo che gli altri possono rispondere o no, ma perché crediamo che Dio può agire nel loro cuore quando noi parliamo di Cristo con loro. Avere questa convinzione interiore, carissimi miei. Se non siamo convinti di questa grazia che agisce nell'uomo, la potenza dello Spirito, Papa Francesco dice che la Chiesa diventa un museo che racconta soltanto storie del passato, ma non quello che lo Spirito fa oggi. Il Papa ci dice anche che diventiamo fossilizzati se non crediamo in questa potenza dello Spirito e diventiamo schiavi nella Chiesa. I pelagiani dimenticano, come dice Paolo, che non tutto dipende dalla nostra volontà e dai nostri sforzi, ma da Dio che misericordia. I pelagiani dimenticano quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura. È Dio che ci ha amato per primi. Il Papa enfatizza che i pelagiani gli mancano l'umiltà vera. Non accettano profondamente che è Dio che agisce a noi e i nostri sforzi, anche se sono importanti, non sono tutto, carissimi miei. Questo non significa che buttiamo fuori gli sforzi umani. San Paolo dice che noi siamo collaboratori con Dio, cioè dobbiamo collaborare con la grazia di Dio che ci santifica, che ci cambia. Dobbiamo collaborare con questa vita nuova, questo amore nuovo di Gesù in noi. Vi insegno un po' la matematica di Dio, che non ti insegno a scuola. La matematica di Dio non è 50% lo fa Lui, 50% lo facciamo noi e il risultato è 100%. No, non è così. Non è neanche 99% lo fa Lui, uno lo facciamo noi, abbiamo 100%. Non è così. La matematica di Dio è così. 100% lo fa Lui. 100% lo facciamo noi, il risultato 100%. È una matematica molto particolare quella di Dio. Dobbiamo fare 100% il nostro sforzo, ma dobbiamo dipendere da Lui, dalla potenza del Suo Spirito, dal Suo agire in noi, da questo cuore nuovo in noi, 100%. Il risultato è 100%, perché è Lui che agisce in noi, anche nei nostri sforzi, anche nei nostri sforzi, è Lui che agisce in noi. Ascoltate, questo l'ha capito molto bene San Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi, quando dice: io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ascoltate. Per grazia di Dio, però, sono quel che sono, e la sua grazia a me è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, la grazia di Dio che è con me. Ho faticato più, ma non io, è Dio in me. Sapete, mi piace quando Paolo dice che lui non ha avuto più grazia degli altri apostoli. Dice che ha faticato più degli altri apostoli. Sapete, noi non abbiamo ricevuto un Spirito Santo diverso da quello che ha ricevuto Gesù nel battesimo. Non abbiamo ricevuto uno Spirito Santo diverso di quello che è sceso su Maria. Non abbiamo ricevuto uno Spirito Santo diverso da Padre Pio, da Giovanni Paolo II, da San Francesco, da Santa Margherita, da Santa Chiara, da non santo chi. Abbiamo ricevuto lo stesso Spirito, carissimi miei. Abbiamo ricevuto lo stesso cuore nuovo. Abbiamo ricevuto lo stesso amore di Dio a noi. Qual è la differenza? I nostri sforzi, carissimi miei. I nostri sforzi. I santi semplicemente non hanno avuto più grazie di noi, santi canonizzati, ma hanno faticato più di noi, come dice Paolo. E questa è la bellezza, carissimi miei. Sapete, se noi non ci sforziamo, non facciamo il 100% il nostro sforzo, ma come dipendenza sulla potenza dello Spirito, possiamo essere falsi. Tu puoi dire: ma il Signore a me non mi ha dato questa grazia. Come sai se non fai il tuo sforzo? Come puoi dire se non fai quel passo nella fede? Come puoi dire che Dio non ti ha dato la grazia della preghiera se non preghi? Come puoi dire che Dio non ti ha dato la grazia di amare i tuoi nemici se non fai il passo di amarli? Come puoi dire che Dio non ti ha dato la grazia di perdonare l'altro se non fai il passo di perdono? Questa è la santità, vivere con un cuore nuovo, ma devi fare il tuo sforzo, devi fare il tuo passo, fratello, sorella, devi sforzarti a farlo, e in quel sforzo c'è già la potenza dello Spirito. Il Papa, dopo presentarci queste due falsità, poi ci propone di nuovo anche l'autenticità della santità. E lui lo fa citando Abramo, la chiamata che Dio ha fatto ad Abramo. Io sono Dio onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Sii integro e sia santo. Concludo con queste. Che il Papa ci presenta per fare questo cammino con questo nuovo cuore, con questo trapianto di cuore. Che ci aiuta, se viviamo queste sette dinamiche, possiamo entrare in questo fiume della santità. Brevemente, primo, riconoscere che Dio ci anticipa, sempre. È Lui che fa il primo passo verso di noi, come abbiamo ascoltato in questa lettura che ha letto il nostro fratello Massimo. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primi. Non cominciamo da noi. Chi comincia da se stesso trova se stesso. Chi comincia da Dio trova Dio. Secondo, rispondere a questo amore con fede, cioè credere in questo amore e abbandonarsi in questo amore. La fede non soltanto credere che è vero, ma la fede è fiducia, abbandonarsi completamente, come abbiamo anche ascoltato in questa lettura. Noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi. Terza dinamica. Superare la paura della solitudine. Chi crede che Dio lo ama e si abbandona a Lui, supera i momenti della desolazione, carissimi miei. Quando ci sentiamo soli, possiamo credere nella parola di Gesù: io sono con voi tutti i giorni fino al fine del mondo. Io sono con voi tutti i giorni. Lui vive in noi, carissimi miei. È una realtà questa. Quarta dinamica, dice il Papa. Lasciamo che Dio ci plasmi e formi. Se crediamo nel suo amore per noi, ci abbandoniamo a Lui, Se crediamo che noi ogni momento possiamo sperimentare che il Signore ci forma, ci plasma, ci trasforma continuamente. Cosa significa in termini pratici questo? Significa questo: tu vai a pregare e dire: ma Signore Gesù, io voglio ammazzare mio marito, mia moglie, perché non ne posso più. Puoi darmi un po' del tuo amore? Puoi cambiare un po' il mio cuore per lui? Sì, Gesù dice sì. Questo significa lasciare il Signore che ti plasma nelle circostanze concrete della vita. Quinta dinamica, permettergli di esaminare i nostri cuori per vedere se siamo nella sua volontà. Cioè, in questo trapianto di cuore, trasformazione continua, abbiamo bisogno di vedere noi stessi nella luce di Dio, nella luce del cuore nuovo, non nella luce del cuore passato, il cuore vecchio. Esaminare un po' la nostra coscienza. Sesta dinamica. Il Papa ci invita che in questo cammino di santità dobbiamo riconoscere che Dio abita in noi. Paolo diceva ai Corinzi: non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo? Che Dio abita in me. In me. Questa è la grandezza del battesimo, carissimi miei. Dio abita in noi. È una realtà questa, una verità. Tante volte abbiamo bisogno di rimanere un po' in silenzio e di cercare non Dio fuori di noi, ma in noi. E poi il Papa conclude dicendo che dobbiamo anche riconoscere che noi abitiamo in Lui, come abbiamo ascoltato nella lettera di Giovanni. Dio amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. È per questo che noi celebriamo l'Eucaristia. Parlando sull'Eucaristia, Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Ogni volta che veniamo a messa, veniamo per un rinnovamento di questo trapianto di cuore, che il Signore ci dà di nuovo il suo cuore. Non è un obbligo venire alla messa domenicale, è un bisogno, è un'esigenza del nostro cuore. Così possiamo continuare ad amare, perché lì c'è tutta la santità, non con la nostra potenza, non come io conosco il mio intelletto, ma con la stessa vita che c'è in me, che è Dio stesso.